Così finalmente abbiamo concluso il quarto discorso di Gesù, cominciamo a vedere la fine. Entriamo nell'ultima parte del Vangelo di Matteo, da qui alla Passione. Ora il clima si fa un po' più cupo, più faticoso, seguendo un po' la falsariga di Marco, anche se Matteo ha inserito amplissimi discorsi e divagazioni, però resta la stessa prospettiva. Dal ministero in Galilea, cioè a nord, Gesù esce con una sostanziale sensazione di sconfitta e si dirige con determinazione, dirà Luca, tra qualche anno, con volto duro, cioè con determinazione dolente, verso Gerusalemme. A Gerusalemme lo attende la resa dei conti. In effetti l'incipit del capitolo 19 introduce la nuova fase. Terminati questi discorsi, Gesù lasciò la Galilea e andò nella regione della Giudea al di là del Giordano. Molta gente lo seguì e là egli li guarì. Gesù quindi abbandona definitivamente casa sua, si dirige a sud, in Giudea, ma è interessante, questo non lo sostengono tutti gli studiosi che ho consultato, ma alcuni sostengono, uno in particolare fa notare, che non va direttamente in Giudea, ma va al di là del Giordano, nella Transgiordania. Quando si va in Israele non si visita la Transgiordania, al tempo di Gesù era un unico posto. Chi verrà con me nel 2020, inshallah, andiamo a fare il giro della Giordania. Ma è interessante perché questo piccolo dettaglio, cioè il fatto che lui va al di là del Giordano, quindi di fatto allungando in maniera insensata il suo percorso, indica una quasi indecisione, una fatica, come se Gesù faticasse veramente ad andare verso Gerusalemme. La folla lo segue, interessante, ma non si rivolge più alla folla, non parla più alla folla, in questo ce la conferma in Marco, si rivolge soprattutto al gruppo dei discepoli. Con la folla semplicemente esercita il ministero della guarigione, li guarì, molta gente lo seguì e là egli li guarì. Da qui in avanti, vedrete, cresceranno le dispute e i confronti con tutte le componenti della realtà giudaica e in tutte le sue forme. Da qui in avanti preparatevi, i prossimi sicomori, cazzotti. Riappaiono i farisei, che erano scomparsi dopo la proclamazione messianica di Pietro. Il tema è quello spinoso delle ragioni della legittimità del divorzio. I farisei, lo sappiamo, sono un movimento spirituale, noi li abbiamo un po' deformati, in realtà erano delle bellissime persone, si chiamavano così farisei dall'ebraico perushim, che vuol dire i puri, non perché erano altezzosi, ma perché così li chiamavano in disprezzo gli altri, e loro hanno detto vabbè, allora siamo i puri. Loro intendevano rinvigorire la fede in Israele, seguendo con scrupolo tutte le norme. Oggi li potremmo equiparare a un movimento ecclesiale, neocatecumenali, Comune Liberazione, Focolarini, cioè persone che con tutti i loro limiti cercano di vivere fino in fondo la fede. Quindi la fede cristiana è più o meno creduta in tutta Italia, un po' praticata da un gruppo di persone, praticanti, la cosiddetta comunità eucaristica come definiva Martini, e poi ci sono quelli, i pretoriani della fede, quelli un po' più, ecco, loro sono un po' questi, ammirati dalle persone. Leggiamo. Allora gli si avvicinarono alcuni farisei per metterlo alla prova e gli chiesero: è lecito un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo? Egli rispose: non avete letto che il creatore da principio li fece maschio e femmina e disse: per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne? Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. Gli domandarono: perché allora Mosè ha ordinato di darle l'atto di ripudio e di ripudiarla? Rispose loro: per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli, all'inizio però non fu così. Ma io vi dico, chiunque ripudia la propria moglie se non in caso di non illegittima e ne sposa un'altra commette adulterio. Gli dissero i suoi discepoli: se questa è la situazione dell'uomo rispetto alla donna non conviene sposarsi. Egli rispose loro: non tutti capiscono questa parola, ma solo coloro ai quali è stato concesso. Infatti vi sono eunuchi che sono nati così dal grembo della madre, ve ne sono altri che sono stati resi tali dagli uomini e ve ne sono altri ancora che si sono resi tali per il regno dei cieli. Chi può capire, capisca. Gesù: io non capisco. Minni. Oh. Allora, mettete fra parentesi tutto quello che credete di credere, va bene? Perché questa è una pagina difficilissima. E sappiate che alla fine di questa meditazione non ne saprete molto di più, ma forse avrete qualche criterio in più, ok? Bisogna rispettare la parola, non piegarla a quella che vogliamo fargli dire. Matteo ha già parlato di questo tema, ricordate, al capitolo 5, ma ora lo riprende in chiave di disputa e contrapposizione. Rileggete bene. La domanda fatta dai farisei non è legata alla legittimità del divorzio, non è che chiedono è legittimo o no divorziare, ma le ragioni per cui divorziare. Cioè il divorzio è dato per scontato. Ma perché si divorzia? C'erano due correnti di pensiero, una più lassista, un rabbino che abbiamo già incontrato, Hillel, il quale diceva per una qualunque ragione. L'altra decisamente più rigorista, il rabbino era Shammai, che diceva che solo in caso di impudicizia e tradimento, non sappiamo bene definire in cosa consistesse, da parte della moglie era consentito il ripudio. I farisei sembrano accogliere questa seconda prospettiva, più rigorista, che però scontentava il popolino. Da qui in avanti voglio che sia chiara una cosa, e vedremo in fase di meditazione, che questo è una disputa totalmente e assolutamente sessista e maschilista. La donna non poteva ripudiare. Ricordate che c'è quell'aggiunta in Marco, perché guarda caso Marco parla ai cristiani di Roma. Nel diritto romano solo i cittadini romani e le matrone potevano divorziare. Gesù risponde a questa domanda, quindi non è legittimo o no divorziare, ma quale ragione è sufficiente per divorziare? Come sa fare un buon rabbino? Cita la scrittura, affermando, anzi ribaltando le due citazioni presenti in Marco da cui attinge, in cui dice sostanzialmente, qui in Matteo, l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie, i due saranno una sola carne, e poi Dio non divida quello che Dio ha congiunto. Ma l'idea che ne esce fuori, Gesù non risponde a questa domanda, è che l'idea di coppia è presente nell'idea stessa di Dio, cioè che Dio ha creato l'umano in coppia, come maschio e femmina, come abbiamo meditato pochissime domeniche fa in Genesi 2, domenica scorsa, credo, Genesi 2. Quindi la domanda, quale ragione giustifica il fatto di divorziare? La risposta di Gesù è nessuna. Ma non nel senso che fa il rigorista, nel senso che dice voi state parlando di cose che non conoscete. Dio non la pensa così, ma non che Dio è contrario al divorzio. Dio non concepisce l'uomo solitario. Attenzione, è molto di sfumatura tutto questo. Io vi do i pezzettini Lego. Vi dico già che non ho delle conclusioni certe. A questo punto questi pongono una seconda domanda. Deuteronomio 24 Non dice affatto che viene ordinato il divorzio. Vedete come è furbesca sta cosa. Ma che è consentito il divorzio. È disciplinata la pratica del divorzio. Cioè a un certo punto Mosè si trova davanti al fatto che, per tradizione tribale, per consuetudine semitica, vai a sapere, c'era la pratica, ripeto, la donna contava zero, era proprietà del maschio di famiglia. Io vi chiedo di non fare i MeToo qui dentro, cioè intendo dire, cerchiamo di essere persone intelligenti. Ovviamente non possiamo proiettare la nostra sensibilità a 2800 anni fa, in tutte le culture, qui ritiriamo fuori il discorso di antropologia culturale, c'era un regime diverso fra maschile e femminile. Può non piacere, ma è così. E anche nella chiave di interpretazione di questa roba qua, cioè il maschio che domina la femmina, andiamoci piano, stiamo di nuovo proiettando indietro. Tendenzialmente direi di sì, ma le ragioni per cui questo avveniva ci sono ancora un po' oscure. Cioè, subito ci viene a pensare perché l'uomo brutto, sporco e cattivo, un omaccione, è riuscito a fregare la donna. Va bene, se mi piace questa. Ma ci sono altre interpretazioni di antropologia culturale, il dibattito è apertissimo, che dice no, perché la donna, essendo la dante vita, era la più preziosa, perciò andava tutelata. Quindi è il maschio che va a ammazzarsi in guerra. Tanto un uomo può fare 10.000 figli, basta che scopi 10.000 volte. Una donna no, più di 10, 12, 15 figli ne fa. Quindi chi è veramente prezioso in una società? La donna, non l'uomo. Ok? Vedete, un'altra chiave di interpretazione. Ma qui dietro c'è tutto questo. Ora, quando Mosè si trova a gestire il fatto che, essendo la donna di proprietà prima del papà e poi del marito, non veniva chiesto vuoi sposarti o cosa, no, tu vai lì, punto, c'era anche la consuetudine e l'abitudine di, era un contratto, di rescindere il contratto. Allora, Mosè cerca di normare, di disciplinare, non ordina affatto il divorzio. È interessante questa manipolazione della parola. Ma è interessante la chiave di interpretazione che dà Gesù. Mosè lo fa per la durezza del vostro cuore, perché non avete capito, perché ne avete fatta, perché non ci siete arrivati. Ok? Mettiamo un altro tassello. E Gesù dà la risposta. Chi ripudia la moglie, eccetto il caso di porneia, c'è scritto in greco, la espone all'adulterio se viene sposata da qualcun altro. Che complicazione, Gesù, cosa vuol dire? Vuol dire che tu ripudi una donna, però una donna, non essendoci servizi sociali, di sicuro non tornava dal papà, di sicuro non poteva lavorare perché non le era consentito lavorare, era destinato alla prostituzione o all'elemosina, oppure si risposava, ce la ripigliava qualcuno. Ma poiché, dice Gesù un po' arzigogolato, ma poiché il progetto di Dio è di vedere una coppia, è tu che la ripudi, cioè la rimandi a casa, dici mi sono stufato di te, hai bruciato lo stufato, poteva succedere anche questo, il problema di Gesù è la donna. Gesù prende la difesa di un debole. Ma perché Matteo è l'unico a mettere eccetto in caso di porneia? Io ve la faccio molto semplice, vi posso garantire che ci sono tomi e tomi e tomi di dispute su questa roba qua. Non lo sappiamo. Qualcuno dice, per esempio i nostri fratelli ortodossi dicono eccetto in caso di adulterio, sempre rigorosamente maschilista, ovvio, questo l'abbiamo già detto. No, perché l'adulterio in greco ha un altro termine. Allora cosa vuol dire? Non lo sappiamo. Anzi, alcuni, per esempio un mio amico docente universitario, traduce nemmeno in caso di porneia, non eccetto, ma manco in quel caso lì. Cosa sta facendo Gesù? Sta inasprendo la prospettiva già rigidissima dei farisei? Sembra un po' strano. Alcuni sostengono che con quel termine, eccetto in caso di porneia, si intende l'unione sponsale fra consanguinei, che era praticata dai pagani. Cioè, Gesù / Matteo, punto interrogativo, c'è Matteo che sta un po' caricando le parole di Gesù, starebbe dando una via d'uscita a quei pagani diventati cristiani e che si ritrovavano a essere sposati fra cugini, cosa che era inconcepibile per un ebreo. Vi ricordo che San Paolo, che pure ha a che fare con i pagani, aggiunge anch'egli una pratica, una clausola di nullità del matrimonio, molto arzigogolato, prima o poi, io spero che San Paolo lo vedremo nel 2184, perché io non sono affatto un esperto di San Paolo, perché è veramente complesso, però San Paolo, sapete, c'è questo diritto paolino, che ogni tanto si tira fuori in diritto canonico, in cui una coppia si viene a trovare in una situazione particolare, cioè uno dei due si converte. Quindi il matrimonio, io voglio ricordare, cammino sulle uova perché non voglio destabilizzare nessuno, il matrimonio sacramento è stato istituito dal Concilio di Trento, va bene? I primi cristiani non celebravano nessun matrimonio sacramentale. Il matrimonio era quello del diritto ebraico, del diritto romano. La coppia si sposava, poi veniva in comunità dicendo ci siamo sposati, figo, 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 facciamo una preghiera. Questo era. Perciò nella comunità Paolo si trova ad avere delle mogli o dei mariti che si erano convertiti e fatti battezzare e il coniuge era in totale avversione. Allora Paolo dice che in quel caso quel matrimonio non valeva per difendere il coniuge credente, però non stiamo parlando del sacramento come lo intendiamo noi oggi, tanto per complicarci un po' la vita. Insomma, come vedete, è piuttosto complessa la cosa. Io cerco di essere più onesto possibile nei vostri confronti, da studente. Alcune cose sono chiare, vi dico cosa è chiaro in questo brano. Gesù è il primo rabbino nella storia di Israele che nega la poligamia. Primo, perché questo è il cuore del discorso di Gesù, non il divorzio sì o il divorzio no, è che se tu divorzi, cioè ripudi tua moglie e la fai diventare moglie di qualcun altro, di fatto è sposata a due mariti, cioè è un oggetto di scambio. La seconda cosa che è molto importante, chiaramente Gesù difende le donne da un divorzio radicalmente, esplicitamente sessista. E credetemi, questa è una gran bella novità. La terza, che è quella che secondo me è più importante, distingue tra progetto / sogno di Dio. Dio pensa in un modo e la fatica che noi facciamo nel realizzare. Metto sempre dei pezzettini Lego, poi proviamo a metterli insieme senza forzare la parola. Molto interessante è l'aggiunta di Matteo, non soltanto sulla porneia, che abbiamo visto probabilmente potrebbe indicare una via d'uscita per i pagani diventati cristiani, che quindi a quel punto erano autorizzati, e ripeto, non era ancora un sacramento, questo io vorrei che ci tenessimo, e noi abbiamo veramente un po' enfatizzato il discorso del sacramento, cioè tutto questo viene parlato in una situazione in cui il concetto di sacramento, come lo intendiamo noi, manco si sapeva cosa fosse, ok? Ma importante è cosa succede dopo, la reazione maschilista e stupita dei suoi discepoli, che dicono, minghia, ma che sta dicendo? Sapete che uno dei discepoli era chiaramente, sicuro. Ovvio che quello che dice Gesù è destabilizzante. Prendono da parte Gesù e dice, ma stai scherzando? Cioè, questi sono venuti a chiedergli qual è la ragione per cui divorziare. E Gesù dice, no, non c'è nessuna ragione. Dice, no, ma stai scherzando? Quindi io non posso più rimandare a casa mia moglie perché mi sta sulle tasche? No, gli apostoli sono basiti, dicono vabbè, ma allora è meglio non sposarsi, giusto? Sì, se il problema è quello è meglio non sposarsi, intende Gesù. Cioè, se tu ragioni ancora col bilancino del diritto, della legge, della norma, certo che è meglio non sposarsi. Non c'entra l'amore in quello che... non c'entra niente l'amore in quello che stai dicendo. Nulla c'entra. Non c'è amore in quello che stai dicendo. Dio l'ha pensato in un altro modo. Arca! Vedete dove va a parare? Gesù a questo punto formula un mashal, che voi tutti ormai sapete, maestro in Israele. Con questa parola ebraica, mashal, si intende un detto unico, enigmatico, enigmatico vuol dire che non sappiamo esattamente cosa significhi, è unico in un evangelista. In Matteo abbiamo già trovato altri mashal di Gesù. Gesù parla di eunuchi. Eunuchi chiaramente sono riferiti agli eunuchi, cioè in tutte le civiltà, culture e religioni della storia dell'umanità esistono delle persone che avevano a che fare a contatto o col divino, col sacro o col regale, che venivano evirati, cioè sostanzialmente, genitalmente impediti di avere rapporti sessuali o con la sportazione, insomma adesso non entriamo nel dettaglio che mi viene freddo, ok? Questo l'ho trovato in Cina, trovate ovunque. Chi si occupava dell'harem del sultano, evidentemente, eccetera. Ma attenzione, non banalizziamo, perché c'era o la sessualità, adesso non apriamo questa parentesi della visione divina della sessualità in molte culture e religioni. Da questo punto di vista la Bibbia, non i cattolici sessuofobi, la Bibbia smitizza la sessualità. È una cosa magnifica, inventata da Dio, ma non è nulla di... non c'è la coppia divina che si accoppia e genera l'umano. Ci sono un uomo e una donna, anche un po' scarsi, Adamo ed Eva, ok? C'è un mito che radicalmente, un mito non bisogna usare, che poi è una parabola che è interamente diversa e si sviluppa un'idea diversa rispetto alla risposta che altre religioni e culture hanno dato. Ma non approfondiamo questa roba qua, che è un po' da università, va bene? Ora, perché Gesù tira in ballo gli eunuchi? Dicendo, avete sentito, che alcuni lo sono per natura, una persona impotente oppure che ha avuto un incidente. Altri, come che dice Gesù, altri sono nati così e altri per scelta. Ah, oh, per scelta me la l'avevo sentita io. Per scelta. A cosa si sta riferendo Gesù? Questo brano è stato utilizzato nella storia del cristianesimo per indicare le persone consacrate. È innegabile. Cioè persone che per scelta fanno questo tipo di scelta, cioè scelgono di non esercitare la propria genitalità, sono molto specifico, questo vuol dire il celibato, non perché sono sessuofobi o non dovrebbero, ma in realtà per concentrarsi di più sull'aspetto del regno. In realtà, se vogliamo essere molto rigorosi, inserito in questo contesto, sembrerebbe che Gesù dica, riferendosi con queste parole, ai divorziati. Cioè, sembrerebbe che Gesù dicono, anche la donna che viene ripudiata sceglie di restare sola per un bene superiore. Questo sembrerebbe. Ma di più non possiamo dire perché non sappiamo bene. Oppure, e qui la tradizione cristiana ha letto questo, probabilmente ha ragione, un accenno alla condizione stessa di Gesù, che scandalosamente era celibe. Cioè un celibato rivolto alla totalità dell'annuncio del regno. Questo, secondo me, e secondo quelli che studiano la scrittura, sto parlando di esegeti, non di teologi morali, ok? Perché non mi compete e non voglio far questo. Questi sono i pezzi di Lego che abbiamo. Non c'è altro qui dentro. Non c'è il Family Day, non c'è la prassi dei divorziati e risposati, non c'è. Chiaro? Proviamo però a questo punto a dire qualcosa. La mia è un'opinione, le opinioni sono nate per essere opinabili, però proviamoci. Interpretare questa pagina, dal mio punto di vista, è una questione assolutamente spinosa perché ha a che fare con gli affetti e le emozioni di ciascuno di noi, con i sogni e le esperienze, Cioè, tutti noi qui dentro, conferenziere in testa, tendiamo a proiettare le nostre convinzioni, le nostre esperienze, le nostre paure alle parole del Signore, manipolandole. Quindi, se avete paura del divorzio, uno è in una coppia e dice, mamma mia, speriamo di, che è una roba che tocca tutte le coppie da quando esistono. Divorzio, capite, non sto intendendo in senso tecnico, cioè della fine di una relazione, che è una cosa che ci spaventa, a prescindere, l'amore ha in sé un'attitudine eterna, inutile negarlo, che poi sia un'illusione o no, ne parliamo, ma in sé noi abbiamo una tendenza a vedere la relazione affettiva come eterna. Poi bisogna chiedersi se è fattibile o no. Secondo me, questa è la mia opinione, tende all'eterno, che è un'altra cosa, che è un'altra cosa, che dire eterna. Quindi se abbiamo paura del divorzio e viviamo una bella esperienza di coppia, tendiamo a assolutizzare le parole del Signore. Gesù si è espresso chiaramente contro il divorzio, non il divorzio, quello che intendiamo noi oggi. Chiaramente Gesù non sapeva cosa poi avremmo fatto delle sue parole. Gesù si pone in maniera problematica rispetto al fatto che dei maschi abbiano attribuito a Mosè una prassi per farsi cazzi loro. Questo c'è scritto qui. Ma nel contempo, io non sono un divorzista che dice quindi Gesù, alcuni leggono sta pagina e dicono no, ma Gesù autorizza il divorzio. Né l'uno né l'altro, Gesù parla di altro. Gesù dice che Dio, così c'è scritto nella scrittura, ha pensato l'umano in maschile e femminile. Gesù dice che Dio, così rivela la scrittura, ha pensato l'umano in coppia, in relazione. Questo sta dicendo. E aggiunge, poi voi fate quello che potete, quello che volete, quello che riuscite. Cioè, cammino molto sulle uova, proprio perché è così delicato. Ma a me sembra che far trarre da questo brano conclusioni dirette e immediate per la nostra prassi sacramentale, dal mio punto di vista, e so di essere opinabile, è un po' forzato. Se invece leggiamo questo brano avendo alle spalle storie affettive fragili, siamo separati o conviventi o abbiamo una relazione di coppia problematica, o c'è una persona che è un po' intervenuta nella nostra relazione, eccetera eccetera, allora tendiamo a interpretare in un altro modo. Interessante però questo, perché questo non avviene in nessun'altra parola di Gesù. Quando leggeremo forse entro quest'anno, Matteo 25, che Gesù dice quando verrà il figlio dell'uomo metterà le pecore e le capre, non vi scaldate così tanto, posso garantire. Poi parliamo della vita eterna lì, ma non vi scaldate così tanto. Non c'è nessuno che si scatena sulle note in fondo, sulla prassi, eccetera eccetera, delle beatitudini, nessuno. Anche uno dice, però è interessante sta roba qua, non voglio farla semplice che non lo è, ma insinuare che probabilmente dobbiamo avere, fare un passo di lato e guardare queste cose con maggiore libertà interiore per dire calma, che un po' di ideologia ce l'abbiamo anche noi, l'ideologia è proiettare addosso a una situazione un pregiudizio, in un senso o nell'altro. Ciò detto, messo le mani avanti, a me sembra che Gesù in questa pagina non fornisca affatto una prospettiva univoca e definitiva. Che cosa allora possiamo capire dalle parole che ha detto Gesù? Alcune cose che secondo me sono bastanti per andare a casa contento oggi. Uno, Gesù riporta ogni nostra considerazione di vita, di dinamica, di coppia, di separazione, di risposati, eccetera, eccetera, cose che ci fanno tanto, tanto discutere nella nostra Chiesa, inutilmente, al progetto originario di Dio, che è la coppia, relazione, unione del maschile e del femminile, cioè Dio ha pensato l'umano come relazione, questa chiamata originale, poiché la relazione è complessa, non può essere rinnegata. Questa non può essere rinnegata, non la sua esplicitazione concreta storica, va bene? La ripeto perché questo secondo me è determinante. Gesù non sta parlando del tuo matrimonio, Ciccio, chi se ne fotte? Sta parlando che tu dentro porti una chiamata alla relazione. È un po' diverso, no? Che poi questa relazione tu riesca a realizzarla, la realizzi con questa persona, lì siamo di nuovo all'illusione, alle delusioni, eccetera, eccetera. È un altro problema. Gesù dice: no, calma. E guardate che dal mio punto di vista opinabilissimo, secondo me questo è preoccupante, che oggi viene negata questa possibilità, si dice che non è vero. Quando c'è qualche simpaticone che fa il bordello con le baby doll, sta succedendo, cioè bambole di in silicone per avere rapporti sessuali, è la somma esplicitazione del delirio in cui siamo arrivati. Certo che è più comodo, ovvio, una masturbazione assistita, chiamatela come volete, certo che è meno complesso. Questa pagina nega quella roba lì, cioè o quello, non stiamo facendo i bacchettoni moralisti, stiamo stiamo difendendo un'idea originaria di chi è l'essere umano. A me, Paolo, il mondo femminile affascina e disturba. Va bene? Affascina e disturba, perché mi obbliga alla relazione. E mi viene la tentazione o di avere una persona succube, adorante, soggiacente, eccetera, eccetera. A tutti noi viene in mente questo, è inutile che ce lo nascondiamo, io lo dico in maniera un po' brutale quando incontro le coppie. No, ma raccontiamoci palle, dentro di noi, l'ideale, adesso esagero per ridere un po', l'ideale maschile di una donna è il principe azzurro, punto, romantico, carino, ciccino, che ti fa sentire l'unica al mondo, sì, sei l'unica al mondo, facciamo finta che, ci sono altri 3 miliardi e mezzo di persone, di donne, ma facciamo finta che... Ok, l'ideale del maschio è la geisha, non raccontiamoci palle, ok? Questo è quello che ci viene naturale, e poi tutta la nostra vita è dall'illusione, vedere che tu sei una persona come me, che ci completiamo, meno male che siamo diversi, meno male che non pensiamo diversi, insomma il discorso degli stipi, dell'architrave che vi ho fatto un miliardo di volte, ma questo è, oggi viene negato questo, così abbiamo delle donne mascolinizzate. L'altro giorno ne parlavo con un amico che lavora con i ragazzi e dice: è allucinante, tu non sai il livello di, cioè la femmina, scusate, la femmina in senso l'aspetto più seduttivo, erotico, carogna della donna, più streghesco, è negato, le donne, le ragazzine sono incapaci della tecnica tattica femminile. E gli uomini peggio che andare di notte. Cioè, adesso non entro in questa roba che sono le bombe atomiche che esplodono, ma cioè, tutto il discorso del Me Too, non sto parlando di uno che ti stupra, va in galera, punto e basta. Ma qui stiamo, cioè ci vorrà, avete presente la privacy, no? Voi andate a fare qualunque cosa e fa firmare la pratica. Cioè prima di avere un corteggiamento ti presento, senti, io adesso posso appoggiare la mano così, fare la manina o no? Firma, perché altrimenti mi becco una denuncia. Ma, capite che siamo fuori da ogni contesto. A me sembra che questa pagina dica contrario. Gesù dice: voi fate quel che cazzo volete, Dio non l'ha pensata così. Cioè Gesù non sta parlando di divorzio, Gesù sta parlando di sogno, di usa una parola di descrizione ontologica dell'essere umano, di chi sono io. Io sono pensato da Dio per entrare in relazione, non per stare in coppia, perché ci sono un sacco di persone, anche tra noi, che sono single. L'altro giorno, domenica scorsa, ero appunto a Vicenza davanti a 450 persone in coppia, e poi mi ha fatto delle domande e una suora mi ha detto: ma per noi che siamo... E una suora si pone il problema, mi è piaciuto moltissimo. Ma io, anche voi, io ho conosciuto delle suore con un senso di maternità che non ho mai visto in una donna, in una madre, scusate. Cioè, ripeto, noi siamo sempre lì con le categorie e tutto. Ma dire Dio ti ha pensato come relazione, che non vuol dire sono in coppia, perché ci sono delle coppie che in realtà sono due solitudini appiccicate. Ma dire questo è straordinariamente importante. E che Gesù aggiunga: voi fate come riuscite. Cioè, anche Mosè, gli sono cascate le braccia, dice: vabbè, il problema è quello, non ti piace questa, ti vuole un'altra, non ti piace questa, ti vuole un'altra, pensi che sia quello il problema, vabbè, fate un po' come volete, no? Ma se perdi di vista l'essenziale, mi sembra, cosa capisco? Nel caso concreto, quindi la prima cosa è, Gesù riporta, la rileggo che è importante, Gesù riporta ogni nostra considerazione al progetto originario di Dio, che è la coppia, relazione, unione del maschile e del femminile, cioè Dio ha pensato l'umano come relazione, e questa chiamata originale, poiché la relazione è complessa, non può essere rinnegata. Questo è il problema, che noi la vogliamo semplice, vorremmo una diversità semplice, una diversità finta, come il perdono finto del funzionario. No, la relazione, adesso parlo delle coppie presenti, è una fatica e lo resta per sempre. Ma la soluzione è: nego la relazione perché è complessa, perché è difficile, perché è faticosa. La nego, non la voglio, ripudio. Dammi una soluzione semplice, la donna geisha, l'uomo principe azzurro, dammi una soluzione semplice. Due, nel caso concreto che viene posto a Gesù, l'esperienza di fragilità dell'amore umano di coppia ha convinto Mosè ad accettare la possibilità nella coppia di interrompere un percorso. È storico, dicono a Gesù, è così. Lui dice sì, vero, è così, cioè, è innegabile che ci sono delle coppie che scoppiano, non è che noi facciamo un principio assoluto e chi non ci sta, perché sta funzionando così nella Chiesa, continui ad alzare, alla fine sei solo. Io devo essere molto sincero, io non ho mai incontrato una persona che vorrebbe una vita affettiva frastagliata, fragile, non ho mai incontrato uno che dice: che bello, ci ho avuto 50 uomini o 50 donne, non ho mai incontrato, piuttosto ho incontrato persone che dicono: piacerebbe, ma non è possibile, faccio quel che posso, devi fare tu un percorso, cioè è complessa la situazione, semplificarla inutilmente, barricandoci dietro gli stereotipi o i ruoli, non serve a niente. Sì, serve a restare soli, soli, nella Chiesa. Terza cosa, Gesù, davanti a questa pratica in cui Mosè in qualche modo ha accettato la possibilità nella coppia di interrompere il percorso, difende il soggetto debole, le donne. Una donna ripudiata che non poteva mantenersi doveva necessariamente risposarsi per sopravvivere oppure finire a fare la mendicante o la prostituta. 4. Gesù replica al commento sessista dei discepoli, e mi piace che anche gli apostoli avessero ancora molte cose, ok? Da capire, quindi anche noi se non... Gesù replica al commento sessista dei discepoli che vedono frantumare i propri privilegi dicendo che nessuno ci obbliga a stare in coppia. Questo sta dicendo: non vuoi, ma fai quel che cavolo vuoi, ma no, la coppia deve essere come tu ce l'hai in testa, la coppia è come Dio l'ha pensata. Soprattutto se nessuno ti obbliga a stare in coppia, è meglio restare, non sposarsi, vero? Bravi, giusto, giusto? Non sposatevi. Soprattutto in questo caso in cui chiaramente emerge dal contesto e dalla reazione sessista dei discepoli che la donna è ridotto a un oggetto. Mi conviene sposarmi, non mi conviene sposarmi. Ora, qui non sono più uova, sono uova di pernice, quindi bisogna paninare ancora più piano, altro che uova di struzzo. Ci tengo, secondo me, astraendo un po' dal contesto, però, che questo discorso del conviene e non conviene è inevitabile in una coppia. La natura che ci determina, non in maniera assoluta, ma ci determina, per avere dei figli e per continuare a procreare, ha bisogno della coppia, quindi è vantaggioso stare in coppia, punto. Da lì a fare i calcoli è diverso. Ma non è che solo gli apostoli fanno i calcoli. Anche oggi, anche le mogli fanno i calcoli. Tutti. Non dobbiamo, perché noi abbiamo in mente l'amore puro, l'amare. No, cioè, intendo dire, ovviamente ci siamo scelti un po' chi abbiamo trovato, ma anche, è la verità. No, beh, noi abbiamo sempre queste cose. Ma è così, è così. Il nostro mondo, guarda che i nostri giovani perché sono così fragili? Perché gli viene detto un sacco di palle. Incontri la donna magnifica, incontri la donna magnifica, tutti gli anni aspettare chi? Vabbè, sta zitta. Poi fra noi cattolici abbiamo fatto un po' di danni, No, sapete quelli bravissimi, questi ragazzi tossici che hanno tirato sul pane oratorio, i saldi principi, che adesso hanno 50 anni. E ti vengono a dire, bello i principi. Avessi fatto un pochettino più trasgressivo, magari. Scusate, però bisogna dirle le cose. Bisogna dire le cose. Facile fare gli idealisti sulla pelle degli altri. Chiusa parentesi. Cioè, Gesù dice: uscite dalla logica del mi conviene e non mi conviene. Provate un po' a pensare e a vedere dal punto di vista di Dio. A me questo piace. Ultima riflessione. Aspetta. Esiste un modo, cioè, di stare in coppia o da soli per il regno, ricercando, cioè, il progetto unitario di Dio. Ma che bella stare. Esiste un modo di stare in coppia o da soli per il regno, ricercando il progetto unitario di Dio. Cioè, il fatto che voi siate in coppia o meno, il fatto che voi siete separati o meno, il fatto che voi siete singolo o meno, è secondario rispetto all'aspetto principale che è cercare il regno di Dio. Questo dice il Mashal di Gesù. Infine, dal mio parziale, discutibile e opinabile punto di vista, ridurre questa pagina ad una presa di posizione di Gesù contro il divorzio o calarla a tout court nel contesto attuale è perlomeno improprio e inopportuno. Quindi Gesù è pro o contro il divorzio? Né l'uno né l'altro. Non tirate per la giacchetta il Vangelo. Certo che io ho desiderio di amare una persona per tutta la vita. Certo che io ho desiderio di non avere grane. Certo che io ho desiderio di amare che tu stia con me tutta la vita, più o meno. Ok? Ma non è mettendo un legaccio che questo avviene. Non è dando un ordine che questo avviene, dice Gesù. Me guardando alla prospettiva di Dio. Capite perché non sopporto questa pagina? Vi racconto questo aneddoto, ma sono registrato, aspetta, metto in pausa. Dio ha avuto un'idea geniale. Volete? Ci state? Poi Mosè ha fatto quel che ha potuto perché voi vi siete incasinati, ma Dio mica l'ha pensata così. Dai, apostoli, non fate gli scemi, cioè fate tutti i sessi, non conviene, non conviene. Sei ancora lì. Cioè devi brandire la legge, devi brandire, ma il sacramento indissolubile, l'amore indissolubile. L'amore indissolubile. Ma guarda, io non lo so, però... Ma voi lo sapete che la gente non si sposa più? Ma non, dalle mie parti non c'è più nessuno, una coppia su 10. Quindi vuol dire che 9 coppie sono adoratori di Satana? Cioè, ma a me sembra un po' malato questo approccio. C'è una fragilità diffusa di fondo. E noi cosa facciamo? Brandiamo il codice di diritto canonico per pensare che le persone... No, diciamo, è vero, è vero. Adesso lo dico con molto rispetto, non so se Roberto hai avuto anche tu questa esperienza qui. Fino a 20 anni fa, più o meno, c'era questo sentimento diffuso. Chi di voi lavora nei CPM o nelle coppie? I CPM oggi sono tutte gente della nostra età, ragazzi. Non trovate una coppia giovane che vada a fare il CPM? Ma ci sarà una ragione? Qualche tempo fa sono stato invitato a fare una conferenza per il sinodo dei giovani, mi ero tutto preparato, non c'era un giovane, non gliel'ho fatto notare, ma non c'era niente da dire, cioè se deve da dire, c'era anche il vescovo, guardateli, bene, è finito, andiamo. Cioè, non lo so, ma è così difficile da capire sta roba? Ma vuol dire che la gente non si ama? O siamo sbagliato? Vi dicevo, fino a 8 anni fa c'era un po' questa idea, non si diceva, no? Ma quelli che poi fanno un percorso di fede, un cammino, bla bla bla, hanno un po' una marcia in più, no? Hanno un po' più di... Poi hanno iniziato a separarsi quelli lì. Nella mia diocesi è autentico, li conosco, li stimo, li rispetto, voglio loro bene, è stata una cosa per loro molto dolorosa che ho seguito. Si è separata la coppia responsabile dalla pastorale familiare. Cioè, adesso... Voi pensate anche solo per loro il coraggio di fare una roba del genere con un giudizio di una diocesi di 100.000 abitanti in cui si conoscono tutti, ragazzi? Immaginate il carico di sofferenza ulteriore. Oggi non si dice più neanche questo. Allora, possiamo da bravi seguaci del Vangelo evitare di metterci lo stemmino del bravo cattolico e dire: ascoltate, noi su questo non sappiamo nulla, noi ascoltiamo le parole di Gesù. Io quello che io ti posso dire a me e a voi è che Dio ama l'amore e lo ha inventato, ha pensato l'uomo come relazione, l'umano come relazione, che il maschile e il femminile sono diversi, in contrapposizione, in tensione. Poi ti puoi prendere le scorciatoie, ma certo che un amore può finire. L'amore no, ma un amore magari si cresce insieme e poi dice no, proprio abbiamo maturato, oppure anche no. E Gesù sta dicendo, ma questo è il problema è posso o non posso. Vi racconto questo aneddoto, non so, sto pensando se ascolta, no, ma una persona che mi ha scritto, questa è una persona molto fragile, mi è venuta più volte a parlare, ha un matrimonio finito alle spalle, si è risposato con un'altra persona, il suo problema era fare o non fare la comunione. Io capisco che possa essere un problema, però un'ossessione, lei aveva bisogno di qualcuno che gli dicesse che andate a parlare col vescovo, ha scritto una lettera al Papa. Poi analizzando, questa persona con suo secondo marito va assolutamente in disaccordo. Lui non la sopporta, non sopporta che lei faccia queste cose da prete, di chiesa, eccetera, eccetera. Cioè tu hai bisogno di qualcuno che ti autorizzi a fare una roba. Per cosa? A me sembra che senza fare il superficiale, senza fare, qui Gesù dica qualcosa di diverso. Cioè il problema è se sei insieme o non sei insieme, sei sposato in chiesa o non sposato in chiesa, sei fatto 50 anni di matrimonio, scusate, abbiate pazienza, ma voi avete mai visto le foto di quelli che fanno i 50 anni di matrimonio? Tutta questa enfasi, cioè vedete questi due con due facce, no, tutti figli infelici che hanno organizzato la festa a sorpresa, questi due che non si sopportano, cioè scusate, non la smettiamo, possiamo dire da adulti, l'amore è una realtà magnifica e complessa. Qui, e concludo, Gesù dice: l'umano nasce come coppia, come riferimento maschile e femminile. Questo non significa che tutti trovano l'anima gemella, e sappiamo quanta fatica, ansia e violenza abita una relazione, ma ciò detto, è bello sapere che Dio ha una prospettiva di questo genere. Cioè che non è una illusione. Questo c'è scritto. Quindi trarre delle immediate soluzioni semplificate, divorzio sì o divorzio no, è tradire questa pagina. Poi certo, tutti noi qui dentro, anche uno che si è divorziato, sia chiaro a tutti, non voleva arrivare lì. Metterla così vuol dire veramente, secondo me, non aver capito niente del Vangelo, niente. Poi va bene la disciplina, lo so che è complesso, tra l'altro ci siamo storicamente, non Roberto lo sa perché si studia, ci siamo veramente dati la zappa sui piedi, no? Abbiamo posto tutti i paletti e alla fine diciamo, mi adesso? Certo, poni tutta una serie di idee e alla fine vai nel diritto canonico, vai a dire no, però non puoi fare la comunione, non ti posso dare la... Giustamente la gente, sapete che fa? Se ne va. Il problema non sarà più chi fa la comunione o chi non fa la comunione, ma chi entra in chiesa. Avremo le nostre quattro coppie ottuagenarie che almeno all'apparenza stanno insieme, perché poi io ho confessato per 20 anni, tu da 30, 40, da 35 anni. Meno male che c'è il segreto confessionale. Io, no, sto scherzando, ti ho sempre rispettato alla morte, però non venitemi a raccontare delle storie, ok? Cioè il più pulito c'è la rogna, qui dentro, me compreso. Ma se quello è il criterio, lasciamo vuote le chiese, che ci sia solo il Santissimo, adoratore di se stesso, e non il Dio incarnato, che è venuto a portare la fragilità degli uomini, portare su di sé. E che cazzo! Dice Matteo, scusate, no, davvero mi sembra che sia una prospettiva da ampliare, però io dico delle parole in voi riecheggiano. A me sembra davvero che Gesù sia un po' meno chiuso in una scatolina di noi. Poi è una cosa seria, ci vuole una disciplina, ma ti chiama una disciplina. Però anche come presentiamo le cose, eh? Anche come presentiamo le cose. C'è un mio amico simpaticissimo, prete in Romania, i rumeni ci sono sia ortodossi che cattolici, no? E, ma autentica sta roba, le donne rumene, sapete la semplicità, queste donnone un po' così, loro preferiscono sposare gli ortodossi, perché negli ortodossi è previsto il divorzio. Ma te lo dicono, eh? Dico no, un po' così, perché la donna lì ha un ruolo un po' di... No, così almeno se poi mi picchia, che miseria. Non so, mi sembra davvero che il Signore vada in un'altra direzione, che non è la mia. Insieme a voi la cerchiamo, senza... Ecco, su questo ieri ho saputo che qualcuno, tanto prende le mie parole per far dire anche a quello che dico io, quello che vuole lui, va benissimo, potete anche farlo. Però probabilmente un po' più complesso di così, questo volevo dire. Auguro a me e a tutti noi di vivere davvero questo sogno di Dio. A me incoraggia e inquieta. Dire Paolino, una soluzione semplice non c'è. Lo stato in cui tu sei non importa, questo dice Gesù. Celibe per il regno, celibe perché ti hanno mollato, hai mollato, in coppia, sposato, tutto quello che si parla sempre qui non è un sacramento, eccetera, eccetera. Quello che conta è quello che Dio aveva in mente. Non farla semplice, perché non lo è. Eppure è bellissimo. Vedere Minni e Topolino che mi vengono a parlare, che vanno al corso prematrimoniale, oppure Minni e Topolino e i vostri figli che convivono, eccetera, eccetera, è sempre una gioia. E dir loro l'amore che voi vi date è un'invenzione di Dio. È la sintesi della sintesi del Vangelo.